E sono le 12 sulle libere frequenze di Blackout. Siete sempre in collegamento col collettivo Femminista Medea per questa mattinata speciale in concomitanza con l'apertura all'Aquila del processo per stupro, vittima una ragazza di 20 anni fuori da una discoteca il 12 febbraio scorso. Venne stuprata e lasciata in fin di vita da un militare, Francesco Tuccia. Abbiamo insomma discusso, parlato e riflettuto su tanti punti. Questa mattinata abbiamo l'onore di avere anche un contributo registrato grazie alle compagne del martedì autogestito femminista e lesbico di Roma a Pinar Selek, che tra poco insomma vi presenteremo. Era a Roma in questi giorni, le compagne le hanno fatto una lunga intervista di un paio d'ore che andrà poi in onda all'interno degli spazi di Onda Rossa che troverete in rete, ma siamo riuscite insomma grazie appunto alle compagne romane a fare qualche domanda anche noi a Pinar Selek.
Pinar Selek, femminista, antimilitarista, fa parte del collettivo Amargi. Perseguitato dalla giustizia turca, vive in esilio dal 2009. Seydar Selek è la sua avvocata e fa anche lei parte del collettivo Amargi. Nel 1998, a seguito della sua ricerca sociologica sul conflitto armato tra Turchia e Kurdistan, Pinar viene arrestata e pesantemente torturata per essersi rifiutata di rivelare i nomi degli esiliati curdi che aveva intervistato. Con l'arresto, il suo lavoro di ricerca viene sequestrato. In carcere viene informata di essere accusata di un presunto attentato, rivelatosi poi un incidente, avvenuto nel 1998 a Istanbul. Pinar rimarrà 2 anni e mezzo in carcere. Liberata nel dicembre del 2000, è stata definitivamente assolta nel 2006, dopo un processo durato più di 5 anni. Nel marzo 2009 il suo caso, che era stato chiuso, viene riaperto e lei si trova di nuovo sotto la minaccia di un processo in cui rischia 36 anni di carcere. L'accanimento dello Stato turco continua a tutt'oggi. Pinar fa parte del collettivo femminista Margie, come abbiamo detto, che dal 2001 è attivo a Istanbul e Ankara nella lotta contro la violenza sulle donne, la militarizzazione della società e per la diffusione del femminismo in Turchia. La sua ricerca militante ha indagato le strutture repressive all'interno della società, le dinamiche politiche d'esclusione e marginalizzazione, le esperienze concrete di percorsi di liberazione individuali e collettivi, la costruzione della mascolinità all'interno di contesti militari. Pinar è militante di gruppi antimilitaristi, anti-eterosessisti e pacifisti.
Ebbene, quindi adesso vi mandiamo questo contributo registrato dalle compagne romane a Pinar Selek. Sono all'incirca 5 minuti. L'intervista è in francese, la blocchiamo ogni tanto per fare la traduzione, per tradurvi appunto dal francese.
Très important, comme on dit, moi, j'ai fait une recherche sur les, comment dire, constructions de masculinité dans l'armée et surtout dans le service militaire. Maintenant, en Italie, vous n'avez pas un service militaire comme nous, pas une obligation comme nous, mais nous avons une obligation et ça devient une, comment dire, mécanisme de construction de masculinité.
Ho fatto una ricerca sulla costruzione della mascolinità nell'esercito, soprattutto nel servizio militare. In Italia oggi non esiste più un servizio militare quale quello che c'è da noi, non è più obbligatorio come da noi, diventa una sorta di meccanismo di costruzione della mascolinità.
Abbiamo 5 tappe per che un uomo diventi un uomo nella società. Prima tappa è circoncisione, deuxième service militaire, troisièmement trouver un travail. Quatrièmement, trouver une femme, posséder une femme. Cinquièmement, avoir au moins un enfant d'elle.
E ci sono 5 tappe attraverso le quali un uomo diventa uomo nella nostra società. La prima tappa è la circoncisione, la seconda è il servizio militare, la terza trovarsi un lavoro, la quarta trovarsi una donna e possederla, naturalmente, e la quinta avere almeno un figlio da lei.
Cinque tappe, c'est très important pour les hommes. Alors moi, j'ai voulu faire cette recherche parce que j'ai voulu regarder à cette, comment dire, homosocial dans son genre, pour regarder parce que c'est comme un laboratoire de la société. Parce que plein des hommes, plein de différents, des hommes de différents milieux, des hommes de différents milieux se rencontrent là-bas et tu peux voir plein de choses, les hiérarchies entre eux, comment ils se partagent, comment ils créent des modèles, et comment ils soumettent. Comment ils se soumettent et comment ils apprennent comment ils sont valorisés et dévalorisés.
E allora io ho voluto fare questa ricerca perché ho voluto prendere in considerazione questo spazio, per così dire, omosociale, si riferisce ovviamente al servizio militare, considerandolo come un laboratorio sociale, perché vi si incontrano uomini di differenti estrazioni sociali e al contempo ho voluto analizzare come si creano gerarchie tra loro, come si ripartiscono in gruppi, si creano dei modelli, come si sottomettono secondo diverse modalità di valorizzazione e svalutazione.
Mamza? Et comment le grand chef, l'État, le grand masculin, l'État, comment il les féminise, parce que en les féminisant, c'est en les humiliant pour eux, parce que il dit que Alors, virilisation, ça veut dire déféminisation.
E ho voluto anche analizzare come il gran capo, il maschile con la M maiuscola, ovvero lo Stato, li femminilizza e li defemminilizza, nella misura in cui femminilizzarli, gli uomini che fanno il servizio militare, significa umiliarli. Per lo Stato, virilizzazione significa defemminilizzazione.
Pulletta. Alors, en les féminisant, en disant que je vous humilie maintenant, c'est être comme une femme. Alors, les hommes, en s'humiliant, en se sentant humiliés, toujours ils veulent prouver leur virilité. Alors, il y a plein de choses qu'on peut parler sur ce processus, vraiment, parce que après tu peux voir plein de choses dans les sociétés, dans les entreprises, dans plein de endroits. Mais vraiment, le service militaire est un laboratoire qui montre plein de choses. Par exemple.
Quindi per lo Stato virilizzazione significa defemminilizzazione, quindi gli uomini sentendosi umiliati vogliono continuamente o comunque sono continuamente spinti a provare la propria virilità. Il processo in atto in questo caso è davvero molto interessante perché nella società ci sono molti contesti, ambiti a cui si potrebbe guardare, ma nel caso del servizio militare siamo di fronte ad un vero e proprio laboratorio sociale.
Quand il entre ensemble comme ça, ils doivent se déshabiller. Tout le monde se déshabille. On enlève tous les poils. Rasés. Tout. Après, on les distribue des vêtements. Ils se mettent. Mais dans 5 minutes, parce qu'il y a des cris, vite. Si tu ne fais pas, on t'écrase, on te bat. Il y a beaucoup de violence. Alors, dans 2 minutes, après, tout le monde va devant le miroir et il cherche leur visage. Il ne le trouve pas. Il dit que non, c'est pas moi. Ils ne se connaissent pas. Alors, ça montre, c'est comme un symbole qui montre très bien comment nous devons mettre les costumes des genres, que le système dans le service militaire, c'est plus brut. Mais vraiment, dans le système de médias, de plein de choses, nous avons plein d'uniformes, plein de costumes que nous devons...
Quindi appunto parla del servizio militare come un vero e proprio laboratorio sociale, spiega come avviene l'ingresso sostanzialmente degli uomini, devono spogliarsi, vengono rasati, ricevono degli abiti, tutto avviene assolutamente molto in fretta, in modo traumatico, molto violento, gli si urla addosso in fretta, presto, altrimenti si viene picchiati, si viene pestati. Poi questi uomini che hanno subito appunto questo processo traumatico in cui sono stati spogliati, rasati, eccetera, vanno davanti allo specchio e non si riconoscono più, non si ritrovano più, non trovano più la loro immagine. E questo mostra bene come funziona nella società e nel sistema dei media, al di là del contesto militare in cui ciò avviene in modo molto brutale, l'obbligo di indossare gli abiti di genere. Quindi poi Pinar Selek termina l'intervista dicendo: siamo pieni di abiti, di uniformi che dobbiamo indossare. Ci sono poi ancora un minutino di intervista che però non riusciamo a mandarvi in onda perché l'audio è davvero molto disturbato, in cui Pinar Selek termina l'intervista salutando tutte le donne e dando anche lei un attestato di solidarietà alla donna che sta subendo questo processo all'Aquila.
E ci ricolleghiamo ad un'altra intervista uscita su Marie Claire qualche mese fa, che è un passaggio interessante perché mette in evidenza il nesso Stato, divise, educazione alla mascolinità e alla violenza misogina. Pinar appunto racconta che la società turca è piena di contraddizioni, le spinte al cambiamento sono forti e il potere reagisce con durezza. In particolare le donne si ribellano e più diventano consapevoli più cresce la repressione. Ha scritto un saggio sulla virilità negli ambienti del servizio militare, che da noi suonerebbe Vita da cani, così si intitola. In Turchia ha avuto enorme risonanza perché per la prima volta qualcuno, una donna, osava entrare nel cuore del sistema macista per eccellenza e mostrarne la fragilità. I suoi colloqui con uomini di età, religione, cultura e orientamento sessuale diversi portano dunque alla conclusione che i maschi vivono schiacciati da una mentalità di dominio che snatura i rapporti e genera violenza. Non è un caso che ogni giorno in Turchia ci sia una donna uccisa da un uomo. Dice: da noi si crede che la virilità dipenda dalla difesa della patria, della famiglia e dal controllo della donna. È lo Stato a inculcare il senso dell'onore nei ragazzi durante il servizio militare, a prezzo di terribili umiliazioni. I più forti costringono i più deboli a fare le donne, a pulire, cucinare, sottomettersi. Così costruiscono un meccanismo di violenza che si ritorcerà contro le mogli e le figlie quando i soldati diventano uomini e torneranno a casa. Uomini e donne recitano ruoli secolari in cui non si riconoscono e questa finzione uccide l'amore impedendo relazioni autentiche. Quindi smontare questa costruzione del potere maschile vuol dire liberare le donne, ma anche restituire gli uomini a loro stessi.
I wish I had a river. E dopo questo contributo di Pinar andiamo a parlare di tortura. Nella tortura, senza voler essere assolutamente esaurienti ed esaustivi rispetto a questo argomento che avrebbe insomma bisogno di essere trattato a sé, vogliamo mettere in luce come all'interno delle pratiche di tortura nei confronti delle prigioniere politiche l'uso della violenza sessuale sia particolarmente forte. Come contributo della, appunto, della trasmissione Radio Barocca, di cui stiamo occupando lo spazio e di cui io appunto faccio le veci, abbiamo deciso di portare la storia di una prigioniera politica basca che ha denunciato le torture subite come prassi nei processi di arresto nei confronti dei presunti collaboratori con ETA. Vi raccontiamo dunque la storia di Amaia, arrestata nel 2004 con l'accusa di, appunto, di far parte di ETA, trasferita come di prassi da Euskal Herria a Madrid ed è stata sottoposta a quelli che sono i canonici, in questo caso, 5 giorni di isolamento previsti dal sistema spagnolo.
Nel giro di una decina di minuti, da quando mi avevano messo nella cella, hanno bussato 2 volte ed io ho fatto ciò che mi avevano ordinato. Mi sono messa con le spalle alla porta, contro il muro. Per la paura mi tremava tutto il corpo. Appena aperta la porta ho sentito la voce del guardia civile che era stato in macchina fino a Madrid, che diceva ad un altro, che chiamava Garmendia, di fare quel che doveva fare. Mi è saltato addosso, mi ha buttato sulla branda e mi ha afferrato molto forte per le braccia. Ho cominciato a gridare di lasciarmi, loro mi urlavano «Taci, puttana!». Allora li ho visti, erano incappucciati, e quello che era stato nella macchina aveva i pantaloni e le mutande abbassati e veniva verso di me dicendomi, sghignazzando, «Ci scopiamo la fidanzata del capo». Mi è saltato addosso, sfregando il suo corpo sul mio, percepivo il suo pene fra le mie gambe, piangevo e lottavo per levarmelo di dosso, mentre mi gridavano che mi avrebbero violentata. La porta della cella era aperta e c'erano non so quanti altri guardia civili che gridavano, sghignazzando, che loro sarebbero stati prossimi. Io gridavo, stavo piangendo, ma a loro non importava. Quello che mi stava sopra mi palpava dappertutto e mi premeva sempre più forte fra le gambe, mentre mi gridava, «Cosa ti dice il tuo ragazzo mentre ti scopa? Gora Eta?» «Certo che ti stai arrappando, puttana, ti scoperemo tutti e gli farai schifo, perché ce la godremo un mondo con te». Quelli che stavano sulla porta reclamavano il loro turno e fra le risate mi dicevano «Ti scoperà persino la tipa che sta qui con noi». Hanno continuato così per parecchio, mi sentivo perduta, perché quello era solo l'inizio ed avevamo 5 giorni per comportarsi con me. Ero completamente terrorizzata, ero sola nelle loro mani. Quando se ne sono andati, avevo tutto il corpo indolenzito, mi sentivo spossata e piangevo.
Durante i giorni successivi Amaia racconta nella sua testimonianza come sia stata sottoposta alle già note tecniche di tortura che la Guardia Civile utilizza contro i prigionieri politici baschi, come il sacco di plastica intorno alla testa e le immersioni nella vasca. Ma le violenze sessuate e sessuali ovviamente proseguivano, tra insulti, insinuazioni e minacce costanti, per arrivare nuovamente poi alla violenza fisica.
Mi hanno portata un'altra volta, bendata, alla sala degli interrogatori. Mi hanno messa al solito posto e uno di loro ha cominciato a parlarmi. Anche se all'inizio mi parlava con un tono tranquillo, diventava sempre più nervoso. Mi ha detto che mi avrebbero mostrate alcune fotografie e che avrei dovuto dire nome e cognome delle persone ritratte, gli indirizzi dei loro posti di lavoro e di dove abitavano. E siccome ci sarebbe voluto del tempo, mi hanno obbligata a sedermi su una sedia. Avevo le braccia legate allo schienale, mi hanno legato le caviglie alle gambe della sedia. Hanno continuato a mostrarmi fotografie su fotografie fino a quando si sono stancati e allora quello che faceva la parte del capo ha cominciato a gridarmi «Puttana, troia, se in questi giorni non hai imparato niente imparerai» e cose del genere. mi ha detto che non gli costava niente tirarmi due colpi e mi ha rimesso la benda. Mi ha chiesto se quello che avevo detto della gente nelle fotografie fosse vero e se avessi detto tutto ciò che sapevo. Ho risposto di sì, che non sapevo nient'altro su quelle persone. Ero completamente terrorizzata, piangevo. Mi ha gridata di non piangere, mi ha alzato un po' con la benda e mi ha mostrato una pistola. Era di metallo. Ho cercato di voltarmi, ero terrorizzata, pensavo che mi avrebbero sparato. Ridendo mi hanno chiesto se volevo prenderla in mano. Volevano vedere se avevo le palle per sparare loro, come mio fratello e mio compagno. Io dicevo di no fra i singhiozzi, tremando, e loro ridendo mi dicevano cose come puttana traditrice. Allora ho sentito il metallo fra le gambe e un guardia civile mi ha sussurrato di non muovermi. Io piangevo e ho cominciato ad urlare come una pazza mentre facevo forza per chiudere le gambe, ma non potevo, perché avevo le caviglie legate alle gambe della sedia. Mi ha messo la pistola fra le gambe, con la mano ha scostato il tanga. Io gli gridavo di lasciarmi in pace, ma si è messo a colpirmi sulle orecchie con la mano aperta, mentre mi gridava di stare fermo, gli sarebbe partito un colpo, che la pistola era carica. Sentivo le risate degli altri che dicevano cose come «Troia, vacca puttana, ti piacerà». Mi ha introdotto la canna della pistola nella vagina, gridandomi continuamente nell'orecchio «Cosa ti dice?», riferendosi al mio compagno, «Quando ti scopa? Goraeta?». Non riuscivo a smettere di piangere, non avevo più la forza di gridare. Si è messo ad introdurmi e a togliere la pistola con maggiore violenza e mi faceva male, mentre quello che mi stava violentando mi sussurrava «Ti piace, puttana? Non avrai un figlio di puttana perché ti tirerò due colpi». Il suo odore mi invadeva, mi faceva schifo, non so se quell'odore mi uscirà mai dalla mente. Tutti ridevano, uno mi teneva per il collo mentre l'altro continuava a mettermi e togliere dalla vagina la canna della pistola e mi palpava il petto in maniera molto brusca, strizzandomi il seno. Percepivo dentro di me il freddo del metallo, mi ripetevano che la pistola era carica e che se avesse sparato sarebbe stato solo colpa mia. Non so quanto tempo è durata la violenza.
Dalle parole dolorose della testimonianza di Amaia si può apprendere come appunto la violenza sessuale venga appunto utilizzata nei confronti delle prigioniere politiche come uno strumento di tortura a sé stante. A questo scopo, infatti, spesso la violenza sessuale viene inscenata, come sempre da questa testimonianza apprendiamo come appunto sia avvenuto proprio negli ultimi giorni dell'isolamento di Amaia.
All'improvviso hanno bussato molto violentemente e mi sono messa contro la parete, terrorizzata, perché i colpi erano stati molto violenti. Quando ho sentito aprirsi la porta, due uomini mi sono saltati addosso, mentre ridendo mi dicevano che questa volta mi avrebbero violentata davvero. All'inizio ho usato tutte le mie forze per cercare di liberarmi di loro, ma era impossibile, ed uno mi dava degli schiaffi per farmi smettere. La porta era aperta e ce n'era un altro che guardava all'esterno. Uno di quelli che erano entrati mi è costretto a restare sulla branda, mentre mi afferrava per le braccia e si abbassava i pantaloni. Piangevo, disperata, ma poi sono rimasta assolutamente ferma, perché non avevo più le forze per resistere. «Cosa credevi che te la saresti cavata così?» mi diceva quello con i pantaloni abbassati, quando mi si è buttato sopra. Non mi sono mossa, lo guardavo negli occhi, con odio, e non riuscivo a smettere di piangere. Sfregava il suo corpo contro il mio e mi diceva delle porcherie, ma ad un tratto tutti si sono messi a ridere e se ne sono andati, lasciandomi in un angolo della branda, rannicchiati, dicendomi che facevo loro schifo. A quel punto ero disorientata, non ne potevo più, volevo essere con la mia famiglia, uscire da lì, che l'incubo finisse.
Amaia, dopo aver denunciato le torture e gli abusi subiti, ha fornito una minuziosa descrizione fisica dei suoi aguzzini. Aguzzini che però non possono essere identificati e che comunque resteranno impuniti, perché come abbiamo avuto modo di approfondire anche nel corso di questa mattinata, lo Stato, qualunque nome esso abbia, in questi casi tende sempre ad autoassolversi. Thank you. torturata numero 7, italiana. Ingiuriata e minacciata. Siete delle bocchinare, sporche, puttane e bastarde. Costretta a sostituirsi l'assorbente in cella con dei pezzi di vestiti, alla presenza di altre persone, anche di sesso maschile. Torturata numero 21, italiana. Minacciata di essere stuprata con il manganello. Torturata numero 30, italiana. Insultata in cella. Troie, dovete fare pompini a tutti. Vi facciamo il culo, vi portiamo fuori nel furgone e vi stupriamo. Torturata numero 42, straniera. Minacciata col manganello contro la bocca ferita. Torturata numero 46, italiana. Costretta a rimanere nell'infermeria nuda oltre il tempo necessario per l'espletamento della visita medica, anche alla presenza di uomini, costretta ad essere osservata nelle parti intime. Torturata numero 50, italiana, minacciata da un agente con la frase: questa è mia, questa me la porto via io, ci penso io. Torturata numero 53, italiana, percossa nel corridoio, ingiuriata, puttana, troia. Torturata numero 57, straniera, rimasta nuda nell'infermeria anche in presenza di personale non sanitario, per un tempo prolungato, costretta a girare più volte su se stessa. Torturata numero 60, italiana, costretta con violenza e minacce a chinare la testa all'interno della turca, insultata con puttana, troia, e a subire da altri agenti frasi ingiuriose con riferimenti sessuali, del tipo che bel culo, ti piace il manganello. Costretta a fare il saluto romano, a dire viva il duce, viva la polizia penitenziaria. Torturata numero 76, italiana, minacciata ed ingiuriata, non uscirete vive da qui, bastardi, comunisti di merda, entro stasera vi scoperemo tutte. Torturata numero 81, straniera, costretta a firmare i verbali relativi al suo arresto, che la stessa non voleva firmare, mostrandole le foto dei suoi figli, prospettandole che se non avesse firmato non avrebbe potuto rivederli. Catanzaro, 3 luglio 2012. Mario Placanica, assassino di Carlo Giuliani, viene rinviato a giudizio per violenza sessuale su minore e maltrattamenti. Vittima, la figlia dell'ex convivente, all'epoca dei fatti appena 11 anni. Gli abusi sono durati per un anno intero.
I primi di settembre, in un quartiere di Tunisi, una giovane si era appartata in auto con il suo ragazzo dopo una cena. Un gruppo di poliziotti in borghese li ha visti e ha giudicato il loro atteggiamento indecente. Per rilasciarli, però, hanno preteso dei soldi. Il ragazzo aveva solo 40 dinari. Uno degli agenti, dopo averlo ammanettato, lo ha portato a cercare un bancomat per prelevare 300 dinari, 150 euro. Poiché la ragazza era la guida dell'auto, la conclusione dei poliziotti è stata che si trattasse di una donna sposata e dunque colpevole di comportamento immorale. Lei, 27 anni, ha giurato di essere vergine e che si sarebbe sottoposta a un test se necessario. I due agenti rimasti con lei l'hanno fatta sedere sul sedile posteriore della loro auto, l'hanno portata in un luogo isolato e violentata a turno. Poi hanno raggiunto il terzo poliziotto rimasto col ragazzo alla ricerca infruttuosa di un bancomat. Il ragazzo, che si è accorto dell'accaduto, è riuscito a strappare la bomboletta di gas immobilizzante a uno degli agenti e ha cominciato a gridare. I poliziotti hanno rilasciato i giovani in cambio della bomboletta. Solo alle 16 del giorno successivo la giovane è riuscita ad avere le cure necessarie e l'accertamento medico che quanto da lei dichiarato nei verbali corrispondeva al vero. Gli agenti stupratori sono stati arrestati, ma al momento del primo confronto la vittima si è trovata a doversi difendere dall'accusa di offesa al pudore. Durante la seconda udienza l'accusa è stata confermata.
Dai Paesi Baschi a Bolzaneto, dalla Tunisia ai nostri territori. Queste sono le storie di violenze, di torture che abbiamo voluto raccontarvi in chiusura di questa mattinata prima di un ultimo collegamento. Never, 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 never. lacrime che non sono lacrime di dolore ma di rabbia. Credo e spero che questo sia il sentimento che primeggia per molte che vi stanno ascoltando come me, ed è violento il pensiero che corre alla giovane donna che sta affrontando questo terribile processo per lei e per tutte noi. Grazie, ringraziamo te Maria per questo messaggio. Ancora un pezzo di un documento scritto dalla Coordinamenta Femminista e Lesbica di Collettivi e Singole di Roma, oggi in presidio, perché la violenza maschile sulle donne non ha confini, non è legata alla religione, all'etnia, alla collocazione sociale, alla nazionalità, e attraverso i tempi storici assumendo di volta in volta l'abito più aderente e funzionale al sistema in cui agisce. Per combattere la violenza maschile bisogna non solo contrastare le sue manifestazioni, ma smascherarne le ragioni sociali, politiche ed economiche. Perché può esistere patriarcato senza capitalismo, ma non esiste il capitalismo senza patriarcato, in quanto è a partire dalla struttura sociale, da quest'ultimo imposta, che il capitale ha improntato i meccanismi per riprodurre se stesso. Le logiche che il neoliberismo usa nelle guerre coloniali vengono utilizzate nei territori nazionali. È in questo contesto che territori come quello dell'Aquila, ma anche la Valsusa, la Sardegna, interi quartieri metropolitani, diventano zone di conquista dove le unità militari poliziesche si muovono come truppe di occupazione e come tali vengono percepite dalla popolazione. E le donne, come al solito, sono un bottino di guerra. E quindi anche un saluto alla Coordinamenta Femminista e Lesbica di Collettivi e Singoli di Roma, che oggi si muoverà per un presidio e volantinaggio in quel di Roma, ancora in solidarietà all'Aquila.
Siamo in diretta telefonica con Cristina. Ci sei, Cristina?
Sì, ciao.
Cristina, dell'organizzazione egiziana che durante la repressione dell'insurrezione che c'è stata in Egitto nel 2011 è stata sottoposta al test di verginità. Noi sappiamo che Rasha è lì con te. E niente, potete dirci qualcosa in più rispetto a questo episodio?
Allora, diciamo, adesso Rasha è andata via. Comunque, allora, la cosa che vi posso dire è che abbiamo organizzato, insomma, deciso di organizzare questa settimana per parlare dell'Egitto, e che casualmente è caduta proprio nella settimana del processo che adesso siamo qui all'Aquila, contro lo stupro avvenuto da parte di un militare nei confronti di una ragazza in una discoteca, al fuori da una discoteca. Scusate. Per cui so che insomma state facendo anche la diretta. E quindi una settimana, diciamo, proprio per parlare della militarizzazione che ci stiamo subendo, che subì l'Egitto anche molto più dell'Italia, e militarizzazione che ovviamente va tantissimo contro i corpi delle donne. Lo stesso sta avvenendo e avviene in Egitto. Una delle prime cose che sono state fatte anche con il nuovo governo in Egitto è stato proprio quello dei test delle virginità alle militanti, alle compagne, piuttosto che i processi, tanti processi che sono stati fatti nei confronti e contro le donne, che sono state quelle che hanno subito tantissimo, quasi subito, la repressione, prima delle forze armate, diciamo così, dell'esercito, e adesso del nuovo governo in Egitto. Quindi insomma, la venuta di Rasha voleva essere un modo per parlare proprio di questo, che vuol dire che i territori sono militarizzati, che vuol dire che l'esercito piuttosto che le forze di polizia presidiano i nostri luoghi, come in questo caso il territorio dell'Aquila, come può essere la Val di Susa, e come questo porta a una violenza maggiore nei confronti delle donne. Non a caso che avvengono insomma proprio le violenze anche nei confronti dei corpi delle donne, e che sono le prime insomma che subiscono questo da una parte. Dall'altra, si voleva parlare, si parlerà con Rasha soprattutto nella giornata di oggi, di quello che è invece, che sono invece le pratiche di lotta delle donne. Le donne nelle lotte ci sono, scendono in piazza, nei processi rivoluzionari sono protagoniste, e capire insomma come queste lotte poi ci si può scambiare e ci si può confrontare su queste pratiche di lotte, se sono proprio le nostre, se le pratiche che portiamo avanti sono quelle invece che ci perdiamo nella massa e nelle parole generali, se le parole d'ordine delle donne sono presenti nei processi rivoluzionari, nei processi di piazza, eccetera. Quindi insomma, con Rasha parleremo oggi in particolar modo, visto che è una iniziativa che facciamo con appunto il collettivo femminista Le Ribellule, in un luogo che è quello della Sala da Tè, di un posto occupato, che è un'ex caserma appunto di Roma, occupata dal coordinamento cittadino di lotta per la casa, dove ci sono insomma tanti migranti, dove la sala da tè è gestita proprio dalle donne dell'occupazione, insomma. Quindi vorremmo in qualche maniera cercare di confrontarci oggi su questo, che ci sembra un argomento molto importante.
Sì, sappiamo che in Egitto, durante l'insurrezione che c'è stata, le donne sono state molto determinanti e molto forti, e anche nello specifico qui la notizia di una manifestazione che rimarrà nella storia, di 100.000 donne in reazione alla violenza sessista dopo la pubblicazione delle foto della ragazza che...
trascinata per strada.
Esattamente, sì.
Beh, diciamo che sicuramente Rasha insomma ce l'ha raccontato. Le donne sono protagoniste, sono state protagoniste, e sono quelle che adesso stanno anche subendo, diciamo così, anche delle forme più di repressione, non soltanto perché in questo momento c'è uno scontro in atto soprattutto a Piazza Venire, molto forte, con tutta la parte dei fratelli musulmani, quindi con una parte religiosa che vuole costringere insomma ritornare a un modello conservatore molto forte, e quella che sono stati dei processi invece un po' più di libertà, di richieste di libertà maggiori e via dicendo. Quindi sicuramente insomma in questo le donne sono protagoniste, l'abbiamo viste tante volte, cioè le foto che ci sono arrivate dall'Egitto sono state di tante donne, e non è un caso appunto che anche lì i militari se la siano presa tanto con loro. Quindi insomma oggi spero che riusciremo a confrontarci su questo, su quelle che sono le pratiche di violenza, via dicendo, dei territori militarizzati, ma anche di quelle che sono le pratiche poi di lotta, perché comunque le donne appunto ci sono, capire come si possono unire queste lotte anche in tutto il Mediterraneo e per portarle poi ognuna nei propri territori.
Bene Cristina,
anche perché lei fa parte anche proprio di una campagna che si sta svolgendo insomma in Egitto proprio contro i processi che stanno facendo militari ai civili che sono stati arrestati, e quindi insomma diciamo che anche tutta questa questione che adesso gira molto in Egitto sulla questione dell'amnistia, ha girato sui giornali eccetera, in realtà molte delle persone più politiche sono già uscite dal carcere proprio grazie a queste grosse campagne che loro hanno fatto, e sono rimaste in realtà delle persone arrestate durante le rivolte di Piazza Tahrir, ma non per fatti diciamo così di piazza, perché e sono tantissimi, e quindi quelli continuano a rimanere perché non gli sono stati riconosciuti casomai i casi di appunto di piazza e via dicendo, e quelli rimangono, continuano a rimanere in carcere, l'amnistia per loro non ha nessun valore, quindi insomma loro continuano a avere portare avanti un processo diciamo così di osservazione molto grosso su tutto questo, anche nelle aule dei tribunali.
Sì, per chi volesse saperne di più, approfondire, ho qui sotto mano il nome della campagna di cui parlavi tu, no? Sì. Military Trials for Civilians.
Sì.
Invece per
sì.
quanto riguarda l'argomento presidio L'Aquila, sì. Ci
guarda,
puoi aggiornare?
Adesso l'assemblea. Allora, non so se vi hanno fatto un po' vi hanno raccontato, immagino, se volete vi faccio un riassunto di quello che è stata l'udienza di oggi, che ancora non è finita e si sta proseguendo. L'udienza è stata ritenuta dal giudice per richiesta della parte diciamo così per il Tuccia, insomma lo stupratore, i suoi avvocati hanno richiesto il giudizio immediato, per cui per obbligo il giudice ha dovuto chiudere l'aula, obbligatoriamente doveva essere a porte chiuse, per cui siamo dovute uscire comunque dall'aula, dentro erano rimaste tanto le donne del centro antiviolenza qui dell'Aquila per questa richiesta che hanno portato avanti di costituzione di parte civile. Questa richiesta di costituzione di parte civile è stata accolta dal giudice in una forma insomma in cui anche diciamo anche un po' stupite, visto che ci hanno detto che in tutta Italia sono solo 5 casi in cui il centro antiviolenza sono stati accettati come parte civile. Questo secondo noi è anche avvenuto perché la famiglia ha rinunciato a costituirsi parte civile per permettere proprio al centro antiviolenza di esserlo. E devo dire che insomma la cosa un po' ci ha anche rincuorate, perché è un'aula di tribunale in cui la donna, cioè stuprata, la ragazza eccetera, è anche l'unica donna in tutta l'aula, insomma, quindi è un processo brutto, insomma, come tanti ne abbiamo vissuti e tanti ne sono stati raccontati, in cui insomma, anche le aule di tribunale diventano dei luoghi pesanti per le donne, soprattutto che appunto sia il giudice che gli avvocati eccetera sono tutti comunque maschi. Il fatto che ci sia il centro antiviolenza è un supporto psicologico e morale secondo noi insomma non indifferente, per cui in questo poi si è fatta un'assemblea fuori in attesa che per cui vabbè, sono stati, adesso ci stanno continuando ad ascoltare i testimoni, perché il processo essendo di giudizio immediato sarà molto veloce, si parla addirittura che in 2-3 mesi dovrà finire, quindi oggi hanno iniziato proprio a sentire anche i testimoni e probabilmente carabinieri, cose così. Noi abbiamo fatto questa assemblea in cui insomma si è un po' rafforzata questo rapporto anche con i centri antiviolenza dell'Aquila, con le compagne di Roma che avevano organizzato comunque anche questo presidio, e si è deciso di convocare per il 28 ottobre un'assemblea nazionale a Roma per decidere come portare avanti quella manifestazione nazionale il prossimo 25 novembre. Ci sono state delle proposte di poterla fare all'Aquila, che è sicuramente in questo momento un territorio di cui che ha bisogno di un supporto delle donne anche rispetto a questo processo, ma anche per tutta appunto la militarizzazione che c'è qua, che è molto pesante, che c'è sempre stata, ma è questo dopo il terremoto comunque, che l'Aquila non dimentichiamo c'è pur sempre due caserme, è una città molto conservatrice, però dopo il terremoto ovviamente ci stanno pattuglie ovunque, fermi ovunque, ci sono le discoteche piene di militari, cioè, è un clima pesante. Quindi vediamo insomma in questa assemblea che ci sarà il 28 ottobre di riuscire a capire se ci sono le condizioni oppure no di fare una manifestazione qua, perché ancora non è comunque un territorio facile, ecco, dove poter fare una manifestazione, perché oggettivamente non c'è un centro, è tutto molto dislocato e via dicendo.
Bene, continueremo a seguire le vicende processuali e non soltanto quelle del processo, ovviamente. E Cristina, ti ringrazio per il collegamento.
Prego, io l'unica cosa che volevo dire è che il giudice ha accolto anche che i capi di imputazione nei confronti di Tuccia fossero sia di violenza sessuale che di tentato omicidio. All'inizio si parlava soltanto di tentato omicidio, insomma parlare anche di violenza sessuale è sicuramente importante, perché insomma, questa ragazza non è stata soltanto... hanno cercato, insomma, sì, ovviamente, di ucciderla. Si può parlare più di omicidio quasi che di tentato omicidio, ma c'è stata una violenza sessuale, c'è stato uno stupro, che nelle aule di tribunale in qualche maniera le parole si riportino e che la gente venga, i maschi vengano avvisati come stupratori, insomma, ha una forza, secondo me maggiore, per cui questo era un altro elemento che era stato accolto dal giudice. Basta.
Bene, Cristina, ti ringraziamo, chiudiamo perché siamo un po' strette, stiamo già sforando e a quest'ora Blackout dovrebbe già avere il suo GR. Ti ringraziamo tantissimo per il tuo contributo, ringrazio tutte le compagne presenti al presidio
voi,
e un abbraccio fortissimo anche alla ragazza presente in aula. Qui in radio sono arrivati davvero tantissimi messaggi di solidarietà che insomma... spero riusciate a riportare anche a lei e alla sua famiglia.
Grazie a voi.
Ciao Cristina.
Ciao.
Bene, noi in questo punto avremmo voluto chiudere un po' le fila del discorso e chiudere un po' i ragionamenti che abbiamo condotto lungo tutta questa mattinata, ma siamo in ritardo nei confronti del giornale radio redazionale di Blackout, quindi siamo costrette a chiudere. Vi annunciamo fin d'ora che tutti i materiali di questa mattina, la trasmissione, gli audio, i contributi, gli iscritti, eccetera, li potrete trovare sul sito di Medea, medea.noblogs.org. Naturalmente metteremo anche tutti gli audio sul sito della radio insieme agli altri audio dell'informazione redazionale, per cui chi si fosse perso qualcosa può trovarli lì. Noi ringraziamo Blackout per lo spazio che ci ha dato questa mattina, come sempre insomma al fianco di chi voce non ne ha. Un saluto dal collettivo Medea, speriamo di essere state di buona compagnia questa mattinata, un saluto e a risentirci a presto. E naturalmente di buon auspicio insomma che la nostra autodeterminazione in rabbia e in ribellione possa presto trasformarsi. Trop vite.